20 luglio 2021, martedì. Quello che state ascoltando è il podcast diario, l'elenco con aneddoti, con pensieri miei, di tutto ciò che ho visto, letto, guardato, videogiocato, disegnato nell'ultimo periodo, che generalmente è il periodo intercorso da un podcast diario e l'altro. Oggi, diciamo, ormai mi si sono accumulate più di 2 settimane, ho accumulato roba che ho letto, che ho giocato, che ho visto e quindi è giusto fare questo podcast diario. Anche se ricordiamo che essendo il 20 luglio fa piuttosto caldo e quindi io quando registro dentro casa sono costretto a chiudere tutte le porte, le finestre per non fare entrare, cioè per fare entrare il meno rumori possibili nella registrazione e quindi mi sto crepando dal caldo. Poi un'altra caratteristica, mi sono accorto, riguardando al volo la roba che ho visto, che il livello medio è piuttosto basso, quindi cerco di velocizzare al massimo il podcast diario, soprattutto in quella parte. Allora, incominciamo con sempre le solite, le cose che meno gliene frega alle persone, cioè i videogiochi. Allora, nell'ultimo periodo ho comprato. Ormai lo tenevo d'occhio da diverso tempo, si è abbassato di prezzo ad un livello decente, diciamo 19 euro mi sembra, e mi sono comprato Devil May Cry 5 per la PlayStation 4. Generalmente questo gioco mi sembra fosse uscito all'incirca sui 3 anni fa, però siccome che ormai l'hobby videogioco mi si è calato notevolmente, io, come se, io praticamente fisso il mio prezzo mentale su un determinato videogioco dopo aver visto i trailers, le recensioni, le giocate degli altri, lo valuto in un certo modo, generalmente non più di 25 euro, e aspetto il momento in cui cali di prezzo a quei livelli e poi me lo compro, come è capitato con questo. Allora, adesso io lo sto giocando, io non so se sono arrivato a un terzo o a metà. Però la cosa sicura è che dal punto di vista della storia, per quello che ho visto finora, per me è tra i peggiori Devil May Cry della saga. È giusto leggermente superiore al secondo, cioè il più brutto dal punto di vista della storia resta il secondo. Questo pure ha una trama, una sceneggiatura che sinceramente mi sono stupito come nel 2021. Nonostante la saga abbia avuto sempre una trama piuttosto trash e via dicendo, però mi sono stupito che nel 2021 cioè, possano realizzare un gioco con una trama del genere. Soprattutto perché è nettamente inferiore a quella del 4, del quarto episodio, che era molto più elaborata, diciamo, inferiore a quella del terzo e anche alla mitica trama del primo. Dal punto di vista stilistico, proprio stilistico, artistico, i luoghi in cui ti trovi quando giochi e tutto quanto, per me è nettamente inferiore al quarto. Il primo era tutto ambientato in un palazzo, in un castello e aveva il suo fascino. Il terzo era ambientato, diciamo, in una torre e già là aveva perso molto. Il secondo era ambientato per le città, ma erano fatte male. Il quarto era quello che secondo me aveva più varietà negli sfondi. Questo qui mi fa veramente cagare, sinceramente. Quindi pure da questo punto di vista. Poi dal punto di vista della giocabilità, diciamo che questo ha la possibilità di farti scegliere, di farti muovere 3 personaggi diversi, ognuno con uno stile suo. Quindi dal punto di vista della giocabilità nuda e cruda, quando stai giocando, diciamo questo per forza di cose è tra i migliori. Però più che altro perché era inevitabile. E vabbè, comunque, suppongo che nel prossimo podcast diario l'avrò terminato e quindi vi darò una versione più dettagliata del gioco. Per ciò che riguarda i disegni, rispetto all'ultimo podcast diario, mi sembra di aver fatto un solo disegno, poi tra l'altro l'altro giorno. Cioè, non avevo necessità di farlo, non mi veniva in mente l'idea di disegnare qualcosa, però addirittura una ragazza mi ha chiesto se le facessi un disegno. Allora, io generalmente non disegno mai per gli altri, però siccome che a questa nel tempo gli ho fatti altri due, che ha, diciamo, un taglio di capelli caratteristico e ha una faccia caratteristica che io, nonostante non sia fisionomista, diciamo con alcune caratteristiche del viso riesco, sono riuscito a farle tranquillamente un disegno. E siccome che a differenza di tutte le tizie che dall'inizio, dall'alba dei tempi io ho disegnato, questa a differenza di tutte le altre utilizza proprio i miei disegni. Quindi, per esempio, il disegno che, io fa che le ho fatto lo ha, anzi, fa ripeto, questo è il terzo, le inserisce per esempio sul suo canale Instagram. Quindi, nonostante che non me ne frega un cavolo, sia se li utilizza sia se non lo utilizza, però questa caratteristica almeno la differenza rispetto alle altre. Perché io, diciamo, ho sempre disegnato. A me, addirittura, per esempio, quando mi piace una o sto insieme a una, proprio la disegno in continuazione. Però almeno questa, che di cui tra l'altro non ho mai visto dal vivo, almeno li usa i disegni. E mi ha fatto, diciamo, piacere dal punto di vista del fatto che li usa, ma non è che me ne frega più di tanto in generale. E vabbè. Per ciò che riguarda invece la rielaborazione delle foto altrui, ogni volta che sto decidendomi di riprendere a rielaborare le foto degli altri, quindi riprendere le foto che mi sono state date e mettermi là a cercare di riaggiustarle, poi accade qualcosa per cui non lo faccio ed è capitato anche in questo caso, questa circostanza. E invece sto continuando a fare foto mie, perché da quando ho aperto il canale Instagram dedicato ai libri, che è Chiocciolina Mentre Leggo, praticamente ogni tanto prendo un libro che ho nella libreria e lo fotografo. E o fotografare un libro, o fotografare un qualsiasi altro oggetto, o fotografare un paesaggio, o fotografare una persona, è sempre fotografare, quindi specialmente quando poi vai a sviluppare la foto, quello è un processo che è simile. Quindi quando tu utilizzi Photoshop e tutto quanto, quello è un processo simile, non importa dall'origine della foto che hai fatto. E quindi sono praticamente in questo periodo pienamente, cioè mantengo soddisfatta la mia esigenza di rielaborazione foto. Perché o, ripeto, mi basta prendere un libro e fotografarlo, o prendere, che ti so, un pupazzo dei Masters e fotografarlo. In quel caso lo metto nella natura morta, chiocciolina, natura stramorta. E in quest'ultimo periodo, tra l'altro, ho pure fotografato persone, tra l'altro, una cosa che capita raramente, però, a giugno Vania e a luglio Simon. Proprio io cerco, quando fotografo in casa, colgo sempre l'occasione pure per fare delle foto strane in cui do alla tizia in mano dei Masters e scatto la foto con lei che gioca o cazzate di questo tipo, perché poi utilizzo quelle foto nei gruppi, per esempio, che ti so, Facebook oppure di Instagram, dedicati ai Masters. E io so che generalmente il tizio, l'aspetto medio, la caratterizzazione tipica del tizio che gioca, a cui gli piacciono i Masters, è uno che ha più di 40 anni e generalmente o uno più di 40 anni grasso. Quindi se tu a un tizio del genere fai vedere una foto di una ragazza mentre gioca con i Masters, quelli si gasano di brutto. E infatti è pure per questo che le faccio quel tipo di foto. E vabbè, e questo è l'argomento foto. Poi, per esempio, oggi, che poi è una caratteristica che mi capita spesso quando registro i podcast diario, è che il giorno che sto registrando il podcast diario, proprio mentre sto registrando, mi arrivano sempre i pacchi di Amazon. Per esempio, il pacco di Amazon. L'altra volta pure stavo registrando il podcast diario e mi è arrivato un pacco di Amazon che mi sembra che contenesse un pupazzetto dei Masters. Se non ricordo male, mi arrivò Stratos. Che poi Stratos è stato il mio primo personaggio che avevo comprato nel 1984 quando ero piccolo, anzi nell'82 quando ero piccolo, e infatti ho ritrovato pure la foto di me che teneva a 4-5 anni in mano il personaggio di Stratos, quindi me lo sono riordinato perché quello originale va alla RPA, e poi ho scattato nuove foto con Stratos. Oggi in teoria mi dovrebbe arrivare un altro personaggio dei Masters. E quindi poi mi divertirò a fotografarlo e tutto quanto. È inutile, cioè mi gusta fotografare. E va bene. Chi è qua che suona? E E vabbè, e quindi ho parlato pure della fotografia. Per ciò che riguarda i libri, in quest'ultimo periodo ho letto, sarà pure per il caldo, ho letto di meno, quindi ho letto rispetto al podcast diario scorso, quindi 2 settimane fa, ho letto un libro e mezzo. Il libro che ho letto è Saggio sulla lucidità e dopo ne parliamo. Il mezzo, significa che lo sto continuando a leggere, mi sono riordinato il libro Il profumo di Patrick Susskind, libro che avevo letto 3 anni fa. Siccome che è calato di prezzo, cioè c'era un'occasione che con 8 euro ho beccato una versione con la copertina rigida, allora ho detto vabbè, mo per 8 euro me lo ordino di carta così lo fotografo pure. E me lo sto rileggendo di carta. Quel libro è un romanzo semplicissimo, ma è piacevole proprio a leggere. E mi sono accorto, tra l'altro, che una volta che tu già l'hai letto, quindi io già conosco la storia, non ho la foga, la curiosità di terminarlo e quindi me lo leggo più lentamente. Me lo leggo più lentamente e mi godo di più la tecnica narrativa, lo stile dell'autore con cui descrive i vari fatti, quindi proprio ieri mi sono riletto tutta la prima parte in cui praticamente c'è questo personaggio, vabbè poi ne parlerò magari nel prossimo podcast diario, ma c'è questo personaggio che questo ragazzo con il naso, con l'olfatto ai massimi livelli, che fa tutta il praticantato da un maestro esperto in profumi, e quindi lui imparerà lì l'arte della distillazione per creare gli estratti dei vari profumi, cioè proprio gli elementi base con cui poi sommate assieme si ottengono i vari profumi. Ed è scritto in maniera proprio per me perfetta, perché il tizio scrive bene, ha dei suoi bei virtuosismi ed è di sicuro l'opposto di José Saramago. José Saramago invece è l'autore di quell'altro libro che ho letto, che è Saggio sulla lucidità. Allora, se voi vi ricordate, nel podcast di aria scorsa avevo parlato del saggio sulla cecità, che in Italia è uscito con un altro nome, è stato chiamato solo cecità, perché il termine saggio avrebbe confuso le persone, perché effettivamente, siccome che parliamo di romanzi, se tu chiami un romanzo saggio sulla cecità, rischi di far credere alla gente che vuole leggere un romanzo che in realtà è un libro di saggistica. Allora, per la prima volta ho dato, cioè, per me hanno fatto bene gli editori italiani a prendere la decisione di cambiare il titolo, quindi chiamarlo semplicemente cecità. Il libro, quindi, che avevo letto la volta scorsa, l'avevo definito un bel libro, interessante, piacevole da leggere, anche se lo stile di José Saramago a me mi sta un po' di traverso. Questa volta invece mi sono letto Saggio sulla lucidità per quale motivo? Perché è il libro che si può considerare il seguito di quell'altro, ossia il seguito di cecità. Ma in realtà non è, cioè è un seguito a metà. Perché? Allora, quello che vi sto dicendo è una mia supposizione, quindi magari può essere tranquillamente non vera, però vi dico quello che io penso, che ho pensato leggendo questo libro. Secondo me, José Saramago, a distanza di 10-15 anni o forse anche di più da quando aveva scritto il precedente, perché questo è uscito nel 2004, l'altro non mi ricordo, vediamo un po' se l'ho scritto. L'altro uscì nel 95, quindi diciamo che a 9 anni da cecità, che fu un libro che è stato apprezzato da molti e che praticamente gli ha aumentato ancora di più la fama a José Saramago. Ricordiamo José Saramago, premio Nobel per la letteratura in Portogallo. Secondo me lui iniziò a scrivere sto libro, Saggio della lucidità. Poi di sicuro si è arenato, può capitare a tutti, a qualsiasi scrittore, che uno scrive e poi a un certo punto non gli viene in mente più un modo per andare avanti. Secondo me si era arenato, si era accorto di aver scritto tutto quello che aveva scritto, era abbastanza pesante, pesante non nel senso di storia troppo dura, cosa del genere, pesante proprio col tipo di scrittura che gli ha amplificato, che lo ha reso ancora più noioso di quello che normalmente sarebbe potuto essere, fino a dove era arrivato con la storia. A un certo punto gli sarà venuta l'idea di cambiare. Infatti, leggendo il libro si nota proprio un passaggio da un tipo di trama ad un altro e reintrodurre nella storia per dare, per cercare di continuarla, ha introdotto i personaggi di cecità. E quindi praticamente avrà pensato: non so come cazzo continuare questa storia che ho iniziato, sono arrivato quasi a metà, non posso buttare tutto, mo ci inserisco i personaggi del romanzo, di uno dei miei romanzi più famosi, e vediamo un po' come riesco a finirla. Secondo me, pensandola proprio in maniera malefica, secondo me è andata così, perché altrimenti non si spiega. Adesso vi racconto la trama. Allora, ed è, diciamo, l'idea iniziale era interessante. L'idea iniziale era che, come ci ha abituato praticamente Giuseppe Saramago, lui parla sempre, quando racconta le storie, non fa mai un riferimento specifico spaziale e temporale, cioè non ti dice mai questo è l'anno in cui è accaduto questo e questo è il posto in cui è accaduto. Parla sempre in generale, in modo tale che possa essere adattato sempre in una qualsiasi città e su per giù sempre in una qualsiasi epoca, o comunque in un'epoca sì moderna, ma non specifica, quindi 20 anni fa o nel presente o cose del genere. Lui praticamente dice che in una nazione, quindi senza specificarla, c'erano state le votazioni, era necessario eleggere il nuovo governo. Quindi praticamente c'era un giorno in cui si votava. E la storia è ambientata nella capitale di questo paese generico. Praticamente quel giorno pioveva, c'erano i seggi dove c'erano quelli che stavano lì che dovevano controllare la votazione, e praticamente si era man mano formato un certo malcontento perché stavano passando le ore da quando era iniziata l'orario di apertura per votare e non si presentava nessuno della popolazione dei cittadini a votare. E questi, dopo qualche ora, si iniziarono a preoccupare. Lì c'erano sia rappresentanti della destra, della sinistra che del centro e si iniziavano un po' a preoccupare. Dicevano: ma come cavolo è che non arriva nessuno? Ok, sta piovendo, ma è possibile che solamente perché piove uno non decide di non andare a votare? Allora tutti si incominciano un po' a preoccupare, chiamano alle proprie famiglie, ai propri amici e dicono: oh, ma com'è che non venite a votare? E quelli praticamente gli rispondono: non ti preoccupare, mo arrivo appena il tempo si migliora o finisce a piovere o comunque nel primo pomeriggio. Questi aspettano, aspettano e non arriva nessuno. Verso le 4 inizia pure, mi sembra, a scemare la pioggia e arrivano i cittadini e quindi diciamo tutta il primo pezzo, la storia praticamente crea un tipo un allarmismo sul fatto che la gente non veniva a votare, però dopo le 4 arrivano tutti, si forma la coda lunga e la votazione da parte della popolazione ritorna ad essere normale. Però che succede? Alla fine della votazione, quando vanno a co fare il conteggio delle schede, si accorgono che c'è un'altra anomalia, cioè l'80% di quelli che sono venuti a votare hanno riconsegnato la scheda bianca. Quindi non è che si sono astenuti, cioè non è che non sono andati per niente a votare, oppure hanno fatto degli scarabocchi sulla scheda, quindi rendendola nulla, ma proprio, scusate che mi è caduto un coso, ma proprio avevano tutti preso la scheda. E poi l'hanno riconsegnata in bianco. La Costituzione permette, ti permette di farlo, è tuo diritto. E quindi, però, l'80% di schede bianche significa che il governo sta nella merda. Come cazzo fai a eleggere un governo con l'80% di schede bianche? E con quei pochi voti che avevano ottenuto, avrebbe comunque vinto la destra. E poi quella che sarebbe stata messa peggio era la sinistra. Però, siccome che era una cosa veramente anomala, decisero di rifare di nuovo le votazioni per la settimana dopo. La settimana dopo si era ripetuto un fatto simile, quindi si presentarono una marea di persone a votare, quindi avevano superato il numero minimo di quelli necessari per considerare conclusa la votazione, e addirittura le schede bianche erano passate dall'80% al 90%. Tutta questa prima parte del libro quindi si basa su lunghissimi e tediosi dialoghi all'interno del governo, all'interno dei vari ministri del governo, tra il presidente della Repubblica, il capo proprio del dei ministri, il ministro degli interni e via dicendo, erano uno scambio di dialoghi su qual era la politica da fare, su cosa, quali decisioni prendere per cercare di contrastare questo fenomeno. Perché poi iniziavano a starci l'idea che praticamente di sicuro è impossibile che tutti i tizi di una popolazione possano mettersi, cioè possa essere una coincidenza che decidano di votare scheda bianca. Quindi incomincia l'idea che ci deve essere per forza qualche azione, qualche azione da parte di qualche organizzazione che di nascosto aveva fatto propaganda contro le votazioni, contro il governo, qualcosa di anarchico, cosa del genere. Allora il governo decide, prende la decisione di sceglie un giorno e di notte, di nascosto, tutti i membri del governo escono fuori dalla città e si portano dietro, mi sembra, gli agenti di polizia e tutti, vabbè, diverse parti importanti che costituiscono lo Stato, diciamo, e decidono di andarsene, di trasferirsi momentaneamente, perché fiutavano il pericolo, in un'altra città, considerando la nuova città la capitale e quella che avevano abbandonato l'ex capitale dello Stato. Poi, una volta quindi sca diciamo scappati, che se ne erano andati di soppiatto, di nascosto, iniziarono a cercare di, prima di tutto, comprendere il motivo del perché un'intera popolazione avesse consegnato schede bianche, ma poi soprattutto come cercare di individuare l'organizzazione che avrebbe causato ciò, perché loro supponevano che doveva esserci per forza un'organizzazione, perché sennò era troppo una cosa impossibile. Poi passava il tempo e si accorgevano che praticamente non riuscivano a tirare fuori un ragno dal buco, no? Il cosiddetto ragno dal buco. Allora iniziarono a prendere delle decisioni per spingere la popolazione a redimersi. Però il problema dov'era? Il problema era che la popolazione, cioè il cittadino, non aveva commesso in sé nessun reato, perché è nel diritto del cittadino poter votare scheda bianca o addirittura non poter non votare per niente. Però, infatti è questa la cosa bella che rende sempre contemporanei i libri di Saramago, però al governo non va bene, perché il governo non gliene frega niente. Infatti osservate la similitudine, al governo non gliene frega niente della legalità o se la Costituzione è rispettata oppure no, fin quando non gli si mette contro. Quindi, siccome che era a rischio proprio l'esistenza stessa del governo con questa azione da parte dei cittadini di questa città, nonostante loro, i cittadini, non avessero fatto nulla di illecito, per il governo era comunque un affronto, qualcosa da dover risolvere. Allora il governo inizia a mettere a punto dei decreti, delle scelte, tutto quanto per mettere sotto pressione la città rimasta sola, diciamo. Quindi avevano messo tipo lo stato di emergenza, avevano deciso proprio volutamente di togliere tutta la polizia in modo tale che qualsiasi reato si fosse compiuto all'interno della città, loro si sarebbero trovati nella merda. Poi più in là stavano incominciando pure addirittura a ridurre i rifornimenti di roba da mangiare. Tutti trucchi per mettere sotto pressione la città, nonostante, ripeto, i cittadini non avessero fatto nulla di anticostituzionale. Però con il passare del tempo loro si erano accorti che i cittadini comunque riuscivano ad autogestirsi. Quindi praticamente avvenivano in questa città privata dei poliziotti e del governo, di tutti i politici, tutti gli enti, tutto quanto, riuscivano comunque a vivere tranquillamente. Allora il governo decide una nuova tattica. Ed è qui che il romanzo passa da tutta una storia ad un'altra. La tattica nuova era di mandare delle spie, quindi non potevano mandare dei poliziotti proprio, come posso dire, in divisa o manifestati proprio come tali, dato che non avrebbero avuto il supporto dei colleghi se fosse nato qualche casino all'interno della città. Allora decidono di mandare delle spie, ossia di mandare dei poliziotti, però vestiti in borghese, per per riuscire a individuare sto cazzo di problema, quella che loro erano sicuri al 100% fosse un'organizzazione, ripeto, anarchica o cosa del genere, che agisse di nascosto e che avesse organizzato tutto. Poi, quando un giorno ricevono, e qua si capisce proprio che Saramago aveva deciso di dare uno scossone alla trama, perché sennò si stava infognando troppo, un giorno al governo arriva praticamente una lettera mandata da uno, e in questa lettera stava scritto, e questo si scopre che era un tizio, che era uno dei personaggi dell'altro libro di Cecità, ma arriva una lettera dove c'è uno che scrive: 4 anni fa, perché erano passati 4 anni, quando tutti noi nella città eravamo diventati ciechi, non so se vi ricordate la trama che ve l'avevo raccontata nel podcast precedente, nel podcast diario precedente, quando tutti eravamo diventati ciechi, in realtà voi non lo sapete, perché l'avevamo mantenuto segreto, ma in realtà c'era una donna che aveva continuato a vedere, quindi tutta la città, tutto il paese era cieco tranne una. Siccome che il fatto che quella non era diventata cieca e non c'era mai diventata e che aveva guidato quel gruppo, era un'anomalia, magari c'è un'attinenza tra quell'anomalia di 4 anni fa e l'anomalia accaduta adesso, ossia del fatto che il 90% della popolazione ha votato scheda bianca contemporaneamente senza mettersi d'accordo. Allora il governo che fa? Subito trova il capro espiatorio, perché ha detto: questa tizia, nonostante i due eventi sembrerebbero totalmente che non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro, 4 anni fa tutti diventano ciechi tranne una e adesso tutti votano scheda bianca, però siccome che il governo non aveva nessuna idea, non riusciva a capire come cazzo fare per risolvere la situazione, quando gli si presenta questa specie di capro espiatorio, oggi non mi viene proprio, capro espiatorio, decide di cogliere la palla al balzo, quindi manda delle spie nella città per cercare di indagare su sta tizia, e a prescindere dal risultato dell'indagine, anche se questa fosse risultata estranea ai fatti, infatti era estranea ai fatti, fa ricadere su di lei, iniziare una propaganda utilizzando i giornali di regime, fare una propaganda in cui dire a tutta la popolazione che alla fine non era colpa loro, ma era colpa di sta tizia che li aveva consigliati male, che era a capo di chissà quale organizzazione terroristica, e che quindi una volta catturata, arrestata, poi tutto sarebbe ritornato a essere normale. E quindi tutta la storia cambia di forma, il protagonista diventa uno di questi 3 poliziotti, quello di grado superiore, il commissario, il secondo è l'ispettore e per ultimo c'è l'agente normale, che questi stanno là, avviano le indagini, il commissario manda l'ispettore a pedinare uno dei gruppi della storia del libro precedente di Cecità, manda l'altro a indagare a pedinare un altro, e lui si dedica alla femmina che era la moglie dell'oculista, se vi ricordate. Lui va là, l'interroga e tutto quanto, alla fine praticamente però capisce che quella non c'entra un cazzo con tutta la faccenda, come era ovvio e anche logico, ma siccome che la logica è proprio una caratteristica, osservate la similitudine, proprio dei governi, che non gliene frega niente della logica, quando devono trovare un modo per riuscire a mantenere il potere si inventano qualsiasi cosa, alla fine praticamente è chiaro che a prescindere quella avrebbe fatto una brutta fine. Poi io non vi racconto come finisce il libro, però diciamo che tirando le somme non posso dire che mi sia piaciuto per niente, perché già non mi è piaciuta l'idea di andare a prendere i personaggi di un altro libro, che già questa cosa rende il libro, non lo rende più indipendente, perché nonostante in teoria la storia raccontata in questo libro non c'è da niente con Cecità, però se io avessi letto questo libro senza leggere il precedente mi avrebbe rotto veramente le palle, cioè mi avrebbe creato una curiosità e poi avrei avuto sempre quella sensazione di insoddisfazione, perché avrei dato la colpa al fatto che non conoscevo l'altro libro. Per fortuna l'altro libro l'ho letto invece, e nonostante ciò mi è rimasta lo stesso l'insoddisfazione, perché proprio non ci azzecca niente. In più, lo stile narrativo di quest'autore è una cosa assurda, scrive in maniera veramente scrive esattamente come vi sto parlando io. Cioè, vabbè, cioè, così è. Scrive esattamente come vi sto parlando io. Cioè, scrive come se fosse, come in terza persona, come uno che descrive una storia a degli amici, a degli ascoltatori. E praticamente non usa una punteggiatura o delle tecniche anche visive utili per il lettore. Quindi lui passa dal dialogo di un personaggio al dialogo di un altro personaggio, tu te ne accorgi solo perché scrive, mette una lettera maiuscola. E questo comporta, tra l'altro, cioè, scrive pure capitoli lunghi e paragrafi praticamente lunghissimi. Praticamente accade che se poco poco perdi il filo del discorso devi rileggerti tutta la pagina da capo perché sennò non capisci chi cazzo stia parlando a chi. E sinceramente questo stile non mi piace, sinceramente. Però lui di solito, cioè io di lui, già questo è il terzo libro che leggo di Saramago, perché al contrario però c'ha una fantasia particolare che invece mi piace. Quindi lo leggo per il contenuto, meno per lo stile. E in generale questo libro è nettamente inferiore a tutti gli altri che ho letto finora di Saramago, perché non mi ha dato proprio nessun tipo di soddisfazione, anzi, il finale proprio non mi è piaciuto per niente. Per non parlare tutta della prima parte, in cui parlano tra di loro i ministri, che con dialoghi lunghissimi e che tu, dopo aver esaurito l'originalità dell'idea, ossia una popolazione che va a votare e vota a scheda bianca, poi alla fine ti leggi pagine e pagine di dialoghi e non me ne frega un cazzo. Quindi diciamo che questo libro non mi è piaciuto più di tanto. Ed è proprio per questo motivo che invece di leggere un altro libro di Saramago che avevo a disposizione, dovevo per forza disintossicarmi dal suo stile di scrittura e mi sono andato a leggere Il Profumo, che è l'opposto. Il Profumo è tutto scritto bene, con i capitoli brevi, tu ti leggi un capitolo massimo di 2 o 3 facciate, e a me mi piacciono i capitoli brevi, tutto è scritto in maniera elegante, precisa e quindi ci voleva. Dopo aver concluso Il Profumo, forse mi leggerò un altro libro di Saramago per poi ripassare a Kirino Natsuo, e va bene. E vi ho parlato anche di sta roba, poi ho letto qualche fumetto di Capitan America, ma niente da che, cioè, ha senso che vi parli, fumetti del 75, proprio lasciamo perdere. Adesso vi parlo della roba che ho visto su Netflix. Anzi no, ho visto pure su Netflix e anche altrove. Allora, mo ve la raccolgo un po' bene. Se voi vi ricordate, io praticamente nel podcast diario scorso vi avevo detto che tutta la saga, cioè tutta la serie originale della fine degli anni 70, inizio degli anni 80 di Gundam, quindi la serie originale di Gundam, che era formata tipo da 40-50 episodi, era stata rimontata e raccolta in 3 film. Quindi tu, vedendoti questi 3 lungometraggi animati, ti saresti potuto vedere praticamente tutta la serie originale, solo che era stata rimontata meglio, quindi tagliando qualche pezzo inutile. E molto probabilmente in Giappone era stata pure ridoppiata, mentre da noi no. E praticamente questi 3 lungometraggi stanno su Netflix. L'altra volta mi ero visto il primo e stavolta mi sono visto il secondo e il terzo. Il secondo e il terzo, il secondo dei tre. È quello che mi è piaciuto di più, il secondo, perché aveva un sacco di scene drammatiche, perché non so se voi sapete chi è il cartone animato di Gundam. In un periodo in cui i cartoni animati sui robot erano tantissimi, però avevano tutti caratteristiche simili tra loro, cioè c'era questo robot costruito magari sulla Terra o da qualche alleato benevolo, buono, che praticamente doveva difendere la Terra generalmente dall'attacco di mostri o di alieni cattivi deformi. E quindi praticamente c'era sempre la storia di un protagonista e di uno staff assieme al protagonista, che il protagonista salendo su sto cazzo di robot che aveva lui andava a combattere in ogni episodio i nemici che arrivavano, brutti e cattivi che arrivavano sulla Terra. Quindi tu, era palese chi doveva essere il buono, chi doveva essere il cattivo. Il buono era quello bello, pure il cattivo era quello brutto. Il buono era il terrestre, generalmente il giapponese, mentre il cattivo era quello che veniva dallo spazio, il mostro. Gundam si differenziava, nonostante era uscito sempre nello stesso periodo, si differenziava rispetto agli altri cartoni animati dei robot, perché qui il robot non era il il pezzo forte, il protagonista della trama, era semplicemente una macchina, tipo faccio un esempio, come se fosse stato un carro armato studiato meglio o elaborato meglio rispetto a quelli fatti in serie. Ecco cos'è il robot di Gundam. E tutta la trama invece ha una struttura realistica, perché è una battaglia, uno scontro politico, soprattutto politico e poi militare, tra due fazioni, ma sempre di terrestri. I terrestri che si erano riuniti in una federazione, che praticamente avevano che abitavano sia sulla Terra che su altri pianeti o satelliti o pianeti artificiali o colonie, ed era tutta la federazione, quindi dell'umanità, contro una fazione che voleva l'indipendenza. Quindi non c'era lo scontro tra belli e brutti, tra buoni e cattivi, tra i mostri e gli umani, ma proprio tra due fazioni, ma sempre di esseri umani. E quindi, dopo il primo film, i primi episodi, dove tu stai dalla parte del protagonista, che sta dalla parte della federazione dei pianeti, cioè degli umani, poi però man mano, soprattutto nel secondo capitolo, ma anche nel terzo, ti accorgi che anche nella fazione opposta c'erano i legami di famiglia, i soldati avevano fratelli, sorelle, mogli, figli, e che quindi quando il protagonista abbatteva un carro armato, un robot nemico, uccideva non il mostro, ma uccideva uno che aveva la moglie a casa, che veniva a sapere della morte del marito, uccideva padri di famiglia, e quindi gustava, perché le situazioni sono molto più drammatiche, perché l'argomento principale è proprio la guerra. Quindi tu, infatti, questo cartone animato non era adatto per i bambini. Generalmente, in quel periodo in cui era uscito, quelli che avevano la mia età, quindi che erano piccoli, non hanno proprio amato Gundam, perché tu, quando sei troppo piccolo, che c'hai sotto i 6 anni, tu vedi le scene in televisione, e se la trama è troppo complessa, tu ti gusta quando il robot si piglia a botte, che caccia la spada o il fucile, però tu non potevi comprendere bene le dinamiche politiche che stavano dietro, quindi non te ne fregava niente nemmeno quando parlavano, e quindi di conseguenza preferivi di più i cartoni animati con i robot, per esempio di Gonagai, tipo Mazinga Z, Grande Mazinga, Goldrick, questi Voltus 5, questi qua, perché erano più semplici nella trama ed era chiaro capire chi era il buono e chi era il cattivo. Però la cosa bella è che quelli sono invecchiati male, mentre Gundam è invecchiato benissimo. Gundam, per esempio, me lo sono rivisto adesso e mi è piaciuto, perché adesso apprezzi molto di più la drammaticità di molte scene. Quindi quando, che ti so, rimane coinvolta in uno scontro la fidanzata di uno, che proprio vedi che quella muore, perché viene colpita il luogo dove sta ed esplode, o quell'altro che ammazza il padre, o il padre impazzisce, si deve vendicare, deve fare tutte le cose così, gusta un sacco. Quindi il secondo è quello che mi è piaciuto di più, perché ci sono un sacco di scene drammatiche. Il terzo, ci sono pure le scene drammatiche, però nel terzo molto ovviamente hanno messo l'acceleratore per terminare la storia. C'è una grossa battaglia finale che è pure fatta bene, ripeto, sempre con l'ottica realistica, in cui pure il robot del buono va a pezzi, viene distrutto, vengono distrutte tutte, solo che ci sono più, come posso dire, entra in gioco di più questioni politiche, che addirittura io mi sono trovato confuso, cioè figuriamoci se avessi avuto meno di 6 anni. Quindi, per esempio, le fazioni all'interno della fazione avversaria, quella della Repubblica che cercava l'indipendenza, c'erano delle lotte civili intestine, e io sono arrivato a un punto, anche perché il lungometraggio durava 2 ore e mezzo, in cui non ci ho capito più un cazzo, non ho capito chi faceva il doppio gioco con chi, non ci ho capito più niente, quindi me lo sono visto gustandomi la battaglia, ma diciamo, se dovessi raccontare la storia del terzo coso non ce la farei. E vabbè, questo è il terzo, quindi ripeto, parliamo dei film di Mobile Suit Gundam, The Movie 1, The Movie 2 e The Movie 3, che sono usciti su per giù tra l'81 e l'82. Ripeto, chi si è visto invece il cartone animato originale, quello diviso in 40 episodi, conosce comunque la storia, è la stessa cosa, hanno usato i pezzi del cartone animato. Sempre parlando di cartoni animati giapponesi, e sempre parlando di cartoni animati che quando uscirono all'epoca sono stati meno apprezzati dai bambini, mentre adesso sono rivalutati da quelli che un tempo erano bambini e che ora hanno più di 40 anni, mi sono visto Star Blazers 2202. Il vero titolo è Space Battleship Yamato 2202 Warriors of Love. Questo è il seguito di Star Blazer 1199, ma non mi ricordo. Allora, specifichiamo. Star Blazers 1199, sempre se non sbaglio con l'anno, sta su Netflix ed è il remake fatto proprio pari pari all'originale, ma con le tecniche di animazione nuove, del cartone animato che era uscito negli anni 80 dall'autore del tizio che aveva fatto anche Galaxy Express e quello là, come si chiama? Il pirata. Oh cazzo, non mi viene il nome di... Come cazzo si chiama il pirata più famoso del mondo? Capitan Harlock. Mamma mia, mi sto proprio rincoglionendo. È lo stesso autore di Capitan Harlock. Quel cartone animato, tutti quegli episodi stanno su Netflix ed è il remake, ripeto, fatto in meglio della storia del vecchio cartone animato degli anni 70. Quello io lo vidi 2 anni fa, lo apprezzai tantissimo, era bellissimo, era super mega appagante ed è bellissimo e lo consiglio a tutti. Adesso è uscito, su Netflix adesso, però in realtà è uscito nel 2018-2019, è uscito il seguito di quel cartone animato. Quindi ecco, mi sembra gli stessi animatori, quindi praticamente pari pari uguale, nel senso che poteva essere considerata la seconda stagione di quella eventuale prima stagione, però si chiama 2202, sono passati di qualche anno, e mi sono visto quindi questo seguito. È formato da ben 26 episodi, 26 episodi veramente tanti, perché sarebbero bastati la metà. Infatti uno dei problemi di questo seguito è che al contrario di quell'altro ha una trama un po' più sfilacciata, un po' più lenta e più noiosa, specialmente verso il finale, quando entrano in gioco alcune dinamiche tipiche dei cartoni animati giapponesi che veramente mi hanno abbottato. Ossia, quando tutto nasce come un mega scontro, una mega guerra tra fazioni, tra razze nello spazio, e poi tutto si riduce a poche persone che parlano di amore. È una cosa tipica della roba giapponese. Quindi alla fine ci troviamo che in una stanza stanno i 2 o 3 tizi, ognuno che rappresenta una fazione diversa, che si puntano la pistola a vicenda e parlano di amore. Tutto è l'amore. Tutta la guerra, i 10 milioni di morti che ci sono stati fino a quell'episodio non valgono più niente. L'importante è che si parlano dell'amore, con una marea di dialoghi che non hanno senso, perché non so se ve ne siete accorti quando vedete i cartoni animati giapponesi, è come se loro ad un certo punto scrivono nella sceneggiatura che ci deve essere, scrivono tipo: adesso è il momento del dialogo sentimentale, adesso è il momento del dialogo profondo, adesso è il momento del dialogo interiore introspettivo, poi cercano di pensare a quale sarà questo cazzo di dialogo. Quando lo vanno a scrivere si accorgono che non sono all'altezza e scrivono parole a caso. Quindi quante volte avete visto un cartone animato giapponese dove voi vedete anche nei film, voi vedete gli attori o i personaggi che parlano come se dovessero, è il momento in cui devono dire qualcosa di profondo, ma quello che dicono sono o banalità o frasi senza senso. Frasi senza senso sull'amore, sull'onore, sulla dignità, tutte cose che non hanno senso, melodrammatiche. E a me, se voi fate caso ai dialoghi, cioè quando siete piccoli, magari neanche ci... Siccome che non, quando siete piccoli non riuscite a seguire il discorso, però avvertite che è il momento sentimentale, è il momento del discorsone. E uno dice, vabbè, non capisco che cazzo stanno dicendo, amen. Ma arriva un'età in cui capisci quello che stanno dicendo e capisci che stanno dicendo solo cazzate. Questo purtroppo è un difetto proprio, credo proprio che sia una questione proprio nella loro cultura. Cioè loro se devono parlare per forza pure quando non c'hanno niente da dire, non l'ho capita quella cosa. Vabbè, comunque devo dire che Questo Star Blazers 2202, rispetto al precedente, che sta sempre su Netflix, non vale un cazzo, comunque vale meno della metà della metà. Però me lo sono visto perché è sempre bello con le animazioni, era sempre il seguito della trama, non me la ricordavo, me lo volevo vedere. E va bene. Adesso passiamo ai film. Ai film. Allora, aspetta, fatemi bere un po' d'acqua. Fatemi bere un po' d'acqua. Allora, mi sono visto La guerra di domani. La guerra di domani sta su Amazon Video, che poi tra l'altro, nonostante ho Amazon Video, perché Amazon mi aveva regalato 30 giorni, questo me lo so praticamente scaricato e visto sul tubo catodico, perché non me ne andava di starla a vedere sul monitor del computer. Allora, La guerra di domani sembra una cartina tornasole per capire chi gli gusta, è appassionato veramente di cinema, e chi non ci capisce solamente un cazzo. Questo generalmente è un ragionamento che non faccio mai, perché sono dell'idea che se una cosa ti piace e ti piace la merda, buon per te. Però in questo nel caso di questo film, quando io ho sentito persone dire che è un bel film, mi sono domandato veramente se quelle persone abbiano veramente mai visto qualcosa di decente. Perché è un film veramente di merda. È un film ad altissimo budget, dove il protagonista è Chris Pratt, quello che faceva I Guardiani della Galassia. È il classico film con una marea di effetti speciali, dove di fantascienza, dove si combattono gli alieni, tutto quanto. Niente di particolare, ma ha la caratteristica che ha una sceneggiatura di merda, ma di merda proprio, scritto distribuendo la merda su un piano e utilizzando come inchiostro la merda. Quindi la merda scritta con la merda, perché ha così tanti conflitti e buchi nella trama che non si spiega come cavolo possa aver superato un minimo di controllo qualità, cioè come possa essere attivata la produzione di un film basato su quella trama. Allora, in condizioni normali sarebbe il classico film dozzinale in cui dei terrestri devono combattere contro una minaccia aliena sbarcata sulla Terra, e questa minaccia aliena non è formata da umanoidi o da tizi tipo Predator, quindi avanzati e diversi rispetto all'uomo, ma i classici alieni all'alien, quindi che più animali che... Quindi praticamente non puoi averci un rapporto diplomatico o cosa di questo tipo, è che li devi ammazzare e basta. In più, essendo tipo animale alla alien, ci saranno gli alieni femmina, tipo regine, che sono in grado di sfornare una marea di alieni, quindi a forza di combatte, quelli sembrano sempre infiniti, mentre tu gli esseri umani calano di numero. Sarebbe il classico film, no? Quindi con tutte le cose di film del genere. C'è il protagonista ci avrà dei rapporti personali e tutto quanto, quindi ci sarà la vicenda della trama, dove c'è la trama generale, dove lui è il personaggio protagonista, e poi c'è la sottotrama con lui che deve gestire i suoi rapporti con la figlia, la moglie e cose del genere. Classico film che ce ne stanno 100 miliardi. Però si inventano una cosa che in teoria dovrebbe attirare la curiosità dello spettatore, ma è che è fatta così male che gli si è ritorta contro. Ossia, inseriscono i viaggi nel tempo. I viaggi nel tempo sono una cosa che, se li sai gestire a livello di fantasia... Allora, tenete presente che i viaggi nel tempo creano sempre dei paradossi logici, per forza di cose. Allora, se c'hai le palle, le contropalle di realizzare una storia decente, a prescindere dai paradossi riesci comunque a tirare fuori qualcosa di normale, come per esempio accade in un sacco di episodi di Star Trek. Ma questo film, quello che ha scritto questa trama, non ha mai visto Star Trek, non sa niente di viaggi nel tempo, non sa nulla di nulla, ha inserito semplicemente sta cosa del viaggio del tempo usata malissimo, e si è inventato che quando arrivano gli alieni sulla Terra, è praticamente a 30 anni nel futuro, I terrestri cercheranno di difendersi, però vengono decimati. Non si sa come, proprio all'interno del film non viene spiegato. Riescono a costruire una specie di macchina del tempo che però funziona male. Praticamente possono andare indietro e avanti nel tempo solo di 30 anni precisi. Quindi non possono andare, non possono scegliere il giorno. Devono andare o un giorno specifico di 30 anni prima e basta. E poi ritornare indietro. E che decidono? Decidono di cosa che non ha senso. Decidono di andare 30 anni nel passato, quindi nel nostro presente, per arruolare persone del presente e portarle a combattere nel futuro, dato che gli umani stanno diminuendo di numero perché vengono ammazzati. E già questa, già semplicemente questa cosa, dal punto di vista logico, non ha assolutamente senso. Perché? Se vai, proprio una cosa semplice, se tu vai nel passato, qualsiasi modifica fai, alteri il futuro. Quindi, che senso ha che io vado nel passato, prendo le persone, poi quando le porto nel futuro, quel futuro non può essere lo stesso futuro da quando io sono andato nel passato. Ma poi fatemi capire, no? Fatemi capire. Se nel futuro gli umani sono attaccati dagli alieni, non ha senso semplicemente andare nel passato e dire a quelli di 30 anni prima: gente, a noi ci prenderanno di sorpresa, ma dato che noi vi avvisiamo che fra 30 anni ci sarà questa guerra, avete 30 anni di tempo per prepararvi. A quel punto il futuro già dovrebbe cambiare. Invece no, loro vanno nel passato, prendono le persone a caso di qualsiasi età. L'importante è che l'unica cosa logica che loro pensano, cioè lo sceneggiatore pensava fosse logica, invece non è logica nemmeno, prendiamo delle persone che fra 30 anni comunque sarebbero morte. Non si sa che per quale motivo è necessaria questa logica, però per il resto prendiamo tutti quelli che comunque sarebbero morti. Ma che senso ha? Che senso ha? Se io prendo uno, facciamo caso, che comunque sarebbe morto nel giro di 2-3 anni, io come faccio a sapere quello in quei 2-3 anni che cosa farà e in che modo influenzerà il futuro? Se io lo prendo e lo tolgo e lo porto nel futuro, e magari quello è uno che inventerà un vaccino, che cazzo ne so, perché va di moda di vaccino, un vaccino contro una malattia mortale, e io lo tolgo dal continuum temporale, lo faccio morire nel futuro, automaticamente il futuro cambierà e magari gli esseri umani muoiono ancora prima. Cioè non c'ha proprio senso quello che gli è venuto in mente è questa cosa, è un coglione, non ha proprio senso. Poi, oltre a questa cosa che non ha senso, il film è pieno di forzature. La forzatura in sceneggiatura è quando tu praticamente ti devi inventare una situazione, una coincidenza che non ha senso statisticamente, per poter far andare la trama dove dici tu. E questo film è pieno di forzature. Quindi, per esempio, un personaggio che compare all'inizio del film, che tu dici: ma questo che cazzo ce l'hanno messa a fa, che se poi non compare per 2 ore, ricompare magari alla fine del film e ti risolve la situazione. Quindi, per esempio, faccio un esempio, cose assurde. Uno studente del protagonista, perché il protagonista, tra l'altro, guardate la fantasia, è sia un ex militare che uno scienziato che insegna in una scuola scienze. Quindi lui già ha una marea di caratteristiche che non collimano tra di loro, perché figuriamoci se uno è contemporaneamente scienziato ma ha fatto il militare la guerra. Vabbè, non c'ha senso. Comunque, cioè non c'ha senso, le possibilità sono bassissime. Uno studente di questo tizio, per hobby, non si sa perché, per hobby, ama i vulcani. Cioè, voi avete mai conosciuto uno che per hobby ama i vulcani? Vabbè, ipotizziamo che tra i tanti hobby che uno può avere, c'è uno che ama i vulcani e lui è esperto in vulcani. Poi scompare, per 2 ore non lo vediamo mai sto tizio perché non ce ne frega niente nella trama. Alla fine del film è necessario trovare un indizio su una determinata cosa in cui forse rientrano i vulcani, e guarda caso vanno a richiamare quello studente che, grazie al fatto che aveva gli hobby sui vulcani, riescono a trovare un indizio fondamentale per far continuare il film. Ma è assurdo! È assurdo! Cioè, scrivere sceneggiature in questo modo non ha senso. Un'altra forzatura assurda. Coincidenza, il padre del protagonista è una sorta di contrabbandiere. che riesce a procurarsi armi, furgoni, addirittura aerei. C'è una cosa. Statisticamente, quante persone conoscete che hanno il padre contrabbandiere? Vabbè. Alla fine del film si forma la necessità di raggiungere un posto, non mi ricordo dove, tipo in zona della Russia, cosa del genere, e che quindi, guarda caso, era necessario proprio il padre del protagonista, perché con la sua abilità di infiltrarsi, di procurarsi gli aerei senza codice, che cazzo te ne so? Ma che trame so? Ma sono trame per bambini, ma come fa una a piacergli dei film del genere? Poi, non me ne frega niente se è uno spoiler, non me ne frega niente perché che cazzo di spoiler è sta roba? Quando il tizio, il protagonista va nel futuro, l'unica scienziata rimasta che era in grado di costruire, inventarsi, come si dice, sintetizzare una specie di veleno necessario per uccidere le regine di questi alieni. Chi è? Guarda, che coincidenza! È la figlia cresciuta di 30 anni. Ma la cosa bella è che quando la figlia crea questo vaccino, il piano è senza senso. Il piano è: prendi questo vaccino, ritorna nel passato di 30 anni. Fatelo sintetizzare in massa, dopodiché riportamelo nel futuro, così nel futuro vinceremo la guerra. Ma che senso ha? Se io praticamente creo il vaccino e me lo riporto nel passato lo faccio sintetizzare in massa e poi me lo tengo buono per quando arriveranno gli alieni senza fretta, io li ammazzerò subito in modo tale che non si formerà mai la superguerra e quel tuo futuro di merda non si verificherà mai. Cioè, questa è la logica. Invece no, il vaccino sarebbe dovuto ritornare nel futuro. Cioè, è un film che è una sorta di presa per il culo per un appassionato di Star Trek, un appassionato di logica, un'appassionata di film tipo, che ti so, la trilogia del Ritorno al Futuro, ma un qualsiasi. Cioè, addirittura questo film fa ancora più schifo dal punto di vista logica rispetto al film della Marvel Endgame, che pure quello non aveva nessun senso logico. E vabbè, però, siccome che ci avevano speso un sacco di soldi e facevano un sacco di pubblicità, alla fine erano riusciti a farmi venire la curiosità pure a me di vederlo. Infatti, me lo sono visto. E ho sprecato 2 ore e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza della mia vita. Lo sceneggiatore era Zack Dean, quindi se volete insultare qualcuno, Zack Dean. E il regista è Chris McKay. E va bene. La cosa bella è che la figlia del futuro del protagonista è un pezzo di figa ed è Yvonne Strahovski. Una bionda, mi gusta un sacco lo sguardo, il taglio dello sguardo, che era una che l'abbiamo già vista nel telefilm di Dexter. Non mi ricordo però se nel telefilm di Dexter era quella che faceva la fidanzata matta di Dexter o quella che faceva la fidanzata serial killer di Dexter. Perché diciamo, Dexter non è che ci ha avuto delle fidanzate tanto normali. E mi sono visto sto film. Un altro film che mi sono visto, io ve l'ho detto che in questo podcast diario quasi tutte le cose che ho visto mi hanno fatto quasi tutte sul cagare. Un altro film che ho visto totalmente insulso e inutile è il film di Black Widow del 2021, uscito proprio mo'. Il regista è una femmina, perché come sapete non si sa il motivo, se il film parla, il protagonista è una femmina, devi avere il regista femmina. Non l'ho mai capito, è una logica che non comprendo. Il regista è Kate Shortland. Lo sceneggiatore invece è Eric Pearson. E vabbè, quasi quasi avrebbe avuto più senso il contrario. La sceneggiatura è femmina, in modo tale da scrivere dei dialoghi, degli stati d'animo che tu comprendi meglio in quanto femmina, ma la regia, che deve essere. Vabbè, non me ne frega un cazzo, lasciamo perdere. E questo film, l'unica cosa che bisogna dire di questo film è che in questo film Scarlett Johansson termina il suo ruolo di Vedova Nera dopo ben 11 anni da quando fece Iron Man 2, perché ormai sono passati 11 anni, oh. Quindi effettivamente 11 anni, anche se era figa in Iron Man 2, dobbiamo considerare che anche se continua a essere figa, però inizia pure a invecchiarsi, quindi diciamo c'ha pure senso che venga tolta di mezzo. E poi non è stata tolta di mezzo in questo film, che è un prequel, ma è stata tolta di mezzo in Endgame. Perché questo film è un prequel, però non è come immaginavo io, tipo la storia di Vedova Nera, ma è semplicemente ambientato dopo le vicende di Civil War. Se voi vi ricordate, non mi ricordo manco più io, Capitan America Civil War, quindi praticamente c'era stato uno scontro tra i supereroi, una parte era finita in prigione, un'altra parte era scappata. Quindi questo film è ambientato in quel periodo dove Vedova Nera sta scappando, non si deve far imprigionare da chi la ricerca, dal governo americano che la cerca. Quindi è ambientato in quel periodo. La trama è semplicissima. Non è un film fondamentale in niente, nel senso che potete tranquillamente non vederlo, non è un tassello come per esempio negli altri film della Marvel, no? Che si dice che uno dei pregi dei film della Marvel è che, nonostante magari siano tutti film separati, però sono il puzzle di un grande schema. Questo no, questo si può tranquillamente vedere o non vedere, non cambia assolutamente niente. La trama è semplicissima: lei riceve un giorno un pacco da una, diciamo, chiamiamola sorella. Da quel pacco ci sono delle fiale strane e lei praticamente ritorna a Budapest per cercare la sorella per chiedergli che cazzo l'avesse mandata. E parte tutta la trama dove c'è il cattivone che era quello che sequestrava le bambine e che le trasforma in vedove nere. E loro, lei, questa specie di sorella e la ex famiglia, dico ex famiglia e specie sorella perché in realtà era tutta una copertura. Quindi, quando la vedova nera era giovane, per 4-5 anni ha vissuto all'interno di una famiglia che però era una famiglia fittizia, dove sia il padre che la madre erano membri, non lo so, del KGB, non so che cazzo, di spie russe, eppure la sorella era una che sarebbe diventata pure la sorella una vedova nera. Quindi, diciamo, il legame più che familiare era tipo fittizio, però sembra che l'hanno vissuto insieme, diciamo. Cioè hanno finto di essere una famiglia, quindi era quasi una famiglia. E tutti loro devono andare a sconfiggere quello che l'organizzatore, quello che gestisce ste cazzo di questa agenda, come posso dire, questa attività segreta che ha mani in tutto il mondo, influenza la politica di tutto il mondo grazie a queste vedove nere, una cazzata incredibile. E loro alla fine, ovviamente, tra le classiche battute sciape, situazioni viste e straviste, alla fine risolvono la questione. Un sacco di scene, vabbè, ormai siamo assuefatti agli effetti speciali, quindi anche se ci sono delle scene fantastiche, ce l'avremmo considerate fantastiche se non l'avessimo già viste in un miliardo di altri film. Però ormai siamo assuefatti, quindi a me non mi hanno. Cioè, io con questo film, ve lo dico, io dai primi 5 minuti fino alla fine io mi sono annoiato, non mi è gustato in niente, nonostante sia formato da diverse, cioè compaiono un sacco di attrici pure belle che in teoria mi dovrebbero piacere, quindi mi dovevo rimanere più attivo e più sveglio con l'attenzione, invece niente proprio, mi sono proprio addormentato momenti. Poi che altro di? Non, niente di specie, cioè, trama banale e nient'altro. Poi, anzi, a forza di vedere le protagoniste sbalzate a destra e a sinistra, cadere ad altezze improponibili, sbattere di schiena sui mobili, sulle pareti, tutto quanto, e sempre rialzarsi, è arrivato un momento in cui veramente la mia sospensione dall'incredulità è terminata. Perché come cazzo fa una femmina che peserà 40-50 kg a piglia tutte quelle botte, a volare veramente a destra e a sinistra, a sbattere da tutte le parti, a rialzarsi sempre senza un minimo di ferita, senza una slogatura di niente. Cioè, basta, ste cazzate, basta. E per finire, sempre rimanendo nel coso Marvel, mi sono visto il telefilm di Loki. Questo proprio un telefilm, neanche uno si può sbagliare a chiamarlo miniserie, perché colpo di scena rispetto agli altri due miniserie, questo non finisce. Nel senso, quando uno dice: ma come cazzo fa in questo episodio a terminare la trama? Perché in realtà la trama non finisce, esce la scritta fine prima stagione. Quindi è proprio un telefilm. Ci sarà la seconda stagione, al contrario degli altri due. Allora, diciamocela subito papale papale. Nel globale, secondo i miei gusti, tra i tre telefilm della Marvel, WandaVision, quell'altro, come cazzo si chiamava, Falcon e The Winter Soldier e questo, per me il migliore rimane, nonostante non è che mi sia piaciuto tantissimo, rimane Falcon e Winter Soldier. È quello che rimane più coerente con gli episodi, cioè è un telefilm di azione e ti dà l'azione, diciamo. Poi in quel telefilm avvengono un sacco di cose, compaiono personaggi anche carismatici e interessanti che non avevi mai visto, come quell'altro, non mi ricordo manco più come cazzo si chiamava, il sostituto di Capitan America. Non mi ricordo proprio il nome, l'agente coso, vabbè. Quello per esempio era più ciccia, diciamo, era più sostanzioso. Quello più brutto è WandaVision, dal mio punto di vista, nonostante abbia come protagonista la tizia che mi gusta vedere, però che mi piace però nei film in cui non della Marvel, cioè nei film della Marvel truccata in quel modo con quei vestiti non mi arrapa di meno e la trama non mi era piaciuta per niente. E quindi questo Loki si piazza tra queste due, tra questi due telefilm, nel globale. Se invece andiamo ad analizzare specifici episodi, in particolare i primi due episodi di Loki, i primi due mi sono piaciuti tanto, perché è sempre un telefilm ad alto budget, come gli altri due. E quando un telefilm è ad alto budget ti consente non solo di avere una buona fotografia, ti garantisce anche una regia decente, ma poi ti consente di avere un cast decente e in particolare nel caso di questi tre telefilm della Marvel, un cast che ha per protagonisti gli attori stessi che compaiono nei film, perché generalmente il mondo del cinema e il mondo della roba in TV sono stati sempre due mondi separati, anche se una volta uno del cinema non si sarebbe mai abbassato a fare un telefilm, mentre adesso è quasi il contrario. Quelli del telefilm a momenti non vanno i film, però vedere un telefilm che ha la possibilità economica di ingaggiare degli attori che già guadagnano tantissimo grazie ai film e inserirli come personaggi protagonisti e non in un telefilm è già tanto. Quindi, anche in questo caso, e come per gli altri due telefilm, avere che fa Loki, lo stesso attore che fa Loki, sembra una cosa banale, una cosa scontata, ma non era scontata per niente. Ai vecchi tempi, se questo telefilm fosse uscito 20 anni fa, potevamo benissimo avere come protagonista un altro attore a fare Loki. Voi, per esempio, ripensate quando c'era, per esempio, il film di Stargate, e poi fecero il telefilm di Stargate, dove hanno dovuto cambiare gli attori che interpretavano gli stessi ruoli perché quelli non si prestavano a fare un telefilm, per farvi capire. Comunque, i primi due episodi li ho trovati interessanti, divertenti, e poi erano quelli che hanno sfamato la curiosità di sapere come sarebbe stato un telefilm su Loki. Però, una volta sfamata questa curiosità, una volta capito che il personaggio di Loki, come poteva essere anche, diciamo, immaginato, sarebbe stato snaturato, perché tu prendi un personaggio molto carismatico che schiereresti tra i cattivi, diciamo, o comunque, se non proprio tra i cattivi, tra le nemesi crudeli, ma comunque non lo puoi di sicuro mettere tra i buoni, e lo caratterizzi in un modo che lo fai diventare il personaggio protagonista di una vicenda, gli fai trovare degli amici. Gli fai provare l'attrazione, un po' di innamoramento, cioè tu praticamente gli metti le caratteristiche di un personaggio protagonista normale, me lo trasformi in un protagonista qualsiasi, gli togli praticamente il suo essere Loki, per me già viene snaturato. Quindi, questo già è una nota di demerito dal mio punto di vista. Poi, la trama è una di quelle classiche trame in cui non capisci cosa cazzo sta succedendo fino alla fine, e poi alla fine non si conclude perché deve andare avanti con la seconda stagione. E quindi ti rimane pure un senso di, almeno a me, di inappagamento, insoddisfazione. Poi ci sono interi episodi in cui sembra quasi che non accade nulla. Poi, tra l'altro, mentre Falcon e Winter Soldier c'è una certa dose di azione, quindi per esempio l'azione è gente che si piglia botte e tutto quanto, e quindi ti gasa, in questo film l'azione è limitata e spesso ci sono lunghi periodi di dialoghi. Però questi dialoghi, per quanto possono essere stati recitati bene perché gli attori sono altamente professionisti e via dicendo, però sono molto ridondanti, cioè sono fini a se stessi, sono più lunghi di quello che era necessario. Cioè si vede che sono dei dialoghi che serve per raggiungere il minutaggio dell'episodio, per risparmiare effetti speciali o cose del genere. Infatti, molti dialoghi non arrivano a niente, sono un ripetersi degli stessi concetti. E quindi, poi tra l'altro, questo è di soli 6 episodi e sembrano pure addirittura tanti. Cioè, secondo questi 6 episodi, cioè, sinceramente, tutti questi 6 episodi potevano essere tranquillamente un film di 3 ore, ma fatto un po' meglio, ma anche di meno di 3 ore. E quindi, se andiamo ad analizzare tutti i difetti che vi ho detto, e tiriamo il globale, non lo posso di sicuro considerare il migliore dei 3 film. Quindi addirittura Falcon e Winter Soldier, che io da una scala 1 a 10 gli avrei dato te, ma 6 e mezzo 7, addirittura è quello che risulta essere il migliore fra tutti. Ora posso dire che in teoria il podcast diario è concluso, e siccome che a me la teoria mi piace, lo concludo. Cioè non è che ci sta il colpo di scena che non lo concludo. Vi ho parlato di tutte le cose che ho visto e che o guardate tutto quanto. Non so in futuro che cosa vedrò, di sicuro dovrà uscire questa settimana il continuum del cartone animato di Men, che sarà quello che me lo vedrò al 100%. E vabbè, quindi vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.